L'ultima parola è la nostra e quindi noi ci sentiamo in diritto di dirla. Io sono Gigi, questo è Campo Aperto e oggi, come sempre, sono qui con il mio amico Simone. Ciao Simo, io mi scuso con gli ascoltatori per il tono di voce, ma purtroppo sono chiuso, raffreddato, con un po' di tosse, quindi il massimo che posso fare è questo, ma non voglio assolutamente far mancare la puntata, anche perché oggi non te l'ho anticipato, Simo, perché il tempo è quello che è, però voglio fare una puntata polemica, ti avviso già.
Cioè, partiamo subito carichi, e vediamo, aggiungiamo alla lista probabilmente anche qualche querela fra un'oretta e mezza, però posso dirti che anche cercando di restare obiettivi e di non far polemica, è difficile non far polemica, io sono di quest'idea qui. Io ho visto le partite a spezzoni questo weekend perché, come sapevi, non ero a casa e tra l'altro ero anche in una città dove, secondo me, e verrà fuori dopo sicuramente nel corso della puntata la polemica, io ero a Roma, ho visto Roma-Milan con dei romanisti e non c'è niente da dire. Dopo iniziamo da dove vuoi e sono pronto a qualsiasi tipo di dibattito, di polemica, sono carico.
Ottimo così. Io direi di fare come sempre la nostra sfilza di risultati. Atalanta-Lazio 2-2, partita molto interessante perché comunque ci sono stati molti ribaltoni, segna prima la Lazio, dopo recupera con gol di Duvan Zapata a fine primo tempo l'Atalanta, gol di Ciro Immobile e gol di Martin Deron al 95esimo. Poi, sorpresa delle sorprese, la Juve continua a far fatica in campionato, in Champions invece noi stiamo registrando di mercoledì e la Juve ha giocato esattamente ieri e ha vinto, ma oggi non parleremo di Champions, però in campionato continua a faticare perché perde 2-1 contro l'Hellas Verona, doppietta del Ciolito Simeone, 8 gol per lui in questo ottobre o comunque in questo campionato. Juventus con gol di McKennie non può nulla. Torino-Sampdoria 3-0, la Samp con D'Aversa, almeno su questo avevamo ragione, non riesce a decollare, mentre il Torino con Juris potrebbe essere una sorpresa e soprattutto una squadra molto tosta da affrontare come lo era appunto il Verona. Inter-Udinese, ero presente allo stadio, 2-0, l'Inter dopo un primo tempo comunque dove meritava il vantaggio, riesce a sbloccarla con il gol di quello che è stato uno dei peggiori in campo fino a quel momento, ovvero il Tucu Correa. Però sappiamo che il calcio e le partite si possono ribaltare da un momento all'altro e dopo sappiamo che quando io vado allo stadio come a Verona il Tucu Correa fa doppietta e soprattutto fa vincere l'Inter. Fiorentina 3 Spezia 0, partita senza diciamo niente da dire, tripletta di Dusan Vlahovic, lo Spezia non è mai stato in partita. Genoa-Venezia 0-0, continua il periodo di magra per l'attacco del Venezia, 8 gol in 10 partite, neanche un gol a partita di media, devo dire che manca effettivamente l'attaccante, ma questo l'avevamo già detto nello scorso episodio quando si parlava di lotta salvezza. Sassuolo 1, Empoli 2, l'Empoli che la ribalta. Salernitana 0, Napoli 1, 2 espulsi, partita anche questa con un po' di polemiche, il derby campano lo decise Zielinski. Roma-Milan, partita di cui si parlerà tanto, 1-2 per il Milan, con gol di per la Roma, Al-Sharawi al 93esimo, ma prima Zlatan Ibrahimovic e Frank Kessié su rigore. E si conclude la giornata con Cagliari-Bologna, 2-0 per il Bologna, con gol di De Silvestri e Marco Arnautovic alla fine. Simo, parliamo di una partita magari che ci vede un po' così, più vicini. Parliamo di Inter-Udinese. Non tanto perché l'Inter è la nostra squadra, ma perché mi andava di partire da questa. Io sono stato presente allo stadio, ho visto magari dinamiche che dalla TV si sono viste poche. Ho visto un Inter, Simo, dimmi se sbaglio, che intanto per la seconda partita consecutiva non prende gol e quindi questo è un fattore importante. Nelle ultime 4 partite l'Inter ha preso solo 2 gol contro Sheriff e Juventus, ma vengono tutte e due da palle inattive. Io vedo addirittura già con la Lazio, nonostante i 3 gol presi, sappiamo benissimo gli ultimi due, anche il rigore in realtà è una palla inattiva, però gli ultimi due come vengono fuori, Io vedo un Inter che ha trovato l'equilibrio. Secondo me si è scesi a compromessi con Inzaghi, ho letto di patti, io penso che sia una questione di campo, no? Il patto di Inzaghi la squadra, non esiste una cosa del genere, non c'è un patto. Secondo me semplicemente l'allenatore, e io lo ribadisco, è un grandissimo allenatore, secondo me, un ottimo allenatore per questa Inter. L'allenatore ha capito qual era il problema del suo gioco tanto offensivo. Detto questo, non è l'Inter di Conte, perché non gioca come l'Inter di Conte, anzi per me esprime un calcio molto più divertente da vedere. Però se riusciamo a trovare la quadra, ovvero l'equilibrio difensivo, viene fuori una bella Inter. Sei d'accordo, Simo? Io ho visto tanto equilibrio per l'Inter, proprio io ho visto una fase difensiva che è tornata ai bei tempi. Troppi gol subiti finora, ma ho visto anche che non si è rinunciato a giocare a calcio, e secondo me questa è un'ottima cosa in previsione della partita dell'anno. Secondo me quest'anno è il derby di Milano e si giocherà fra 4 giorni.
Sono assolutamente d'accordo e mi allaccio a questo discorso qui con le parole di Milan Skriniar molto recenti, che si riferiscono mi pare un paio di settimane fa, dove gli veniva fatta la domanda: ma l'Inter non prende troppi gol? E lui ha risposto queste parole qui, ha detto: anche l'anno scorso ne prendevano tanti e poi com'è finita? Ora, non montiamoci la testa, non pensiamo che sia tutto fatto, però hai preso un gol dalla Juve, hai subito un paio di gol nelle ultime 4 partite con l'Udinese, che è una squadra che sta rompendo le scatole a tante squadre di Serie A, Juve compresa. Però capitolo Juve in campionato è un capitolo molto particolare quest'anno, probabilmente dovremmo dedicarci davvero una puntata, perché ci sono tante cose da dire sulla Juve. Dopo, anche parlando della partita di Verona, potremmo dirne poche per il tempo che abbiamo, però ce ne sono davvero tante. Ma io ho visto la partita, è stata l'unica partita praticamente che ho visto e per intero, e l'Inter è sempre stata in totale controllo della partita. C'è stata un'occasione in cui Samir Handanovic ha fatto una grandissima parata su De Olofeo, ma diciamo che la partita era già agli albori, nel senso non
sì, era intorno all'84esimo questa cosa.
Diciamo che se fosse entrata ci sarebbe stato magari un forcing finale che sarebbe stato fastidioso. Invece Handanovic ha fatto vedere che è un portiere di calcio, ha fatto una parata secondo me da un coefficiente di difficoltà difficilissimo, perché è una palla calciata da distanza ravvicinata, perché Olofeo era praticamente in area piccola e molto molto difficile in diagonale. Lui ha messo la manona e ha fatto il miracolo. Poi ho visto un Inter che il primo tempo ha giocato a calcio, ed è una cosa che fino adesso si è vista tanto. L'Inter gioca a calcio perché l'Inter ha sempre giocato a calcio, però c'era sempre quel ma: gioca a calcio ma non segna, gioca a calcio ma non calcia in porta, gioca a calcio ma spreca le occasioni. Primo tempo sembrava un po' che la linea da lunghezza d'onda fosse questa. Correa, uno dei peggiori in campo nel primo tempo, però è un giocatore che ha abituato ed è un giocatore che vive di sprazzi all'interno di una partita, e Inzaghi gli hanno detto: l'avresti tolto 10 minuti fa? Inzaghi ha risposto: no, perché so che lui serve in determinati momenti. Gli arriva un pallone, fa gol, il secondo ce lo costruisce, quindi io davvero ho gran poco da dire. Grande giocata, perché è giusto pestarlo quando era di pestarlo, perché va pestato Dumfries a livello di rimproveri, perché non è un gioco, ok che non ci si poteva aspettare Hakimi, però non sta assolutamente soddisfando nulla. Però l'assist che ha fatto è una giocata intelligente, questo mi fa incazzare ancora di più, perché un giocatore che fa una giocata del genere vuol dire che a pallone ci sa giocare.
Guarda Simo, scusami se ti interrompo, ma mi aggiungo. Allora, intanto, prima della giocata di Dumfries, bisogna applaudire la giocata di un altro giocatore che secondo me quest'anno non sta sbagliando una partita, che è Ivan Perisic, che ha fatto un velo sul gol di Correa e assist di Bastoni, che è una cosa da giocatore di classe. E abbiamo visto, tra l'altro, con il gol di Arnautovic lunedì, col gol di, scusa, non di Arnautovic ma di De Silvestri, su passaggio di Medel e Arnautovic fa un velo. Però io voglio dire una cosa, non so se si è notato da casa, se sono girati i video, ma si vede palesemente come dopo il gol di Correa, il secondo con l'assist appunto di Denzel Dumfries, quest'ultimo si commuove nettamente. Dopo gli abbracci lui si commuove e arriva Ivan Perisic a rincuorarlo. Io sono convinto di una cosa: questo ragazzo vivrà una stagione di pressioni e lo sa perfettamente. San Siro ti mangia, perché San Siro ti mangia, 50.000, 60.000, 80.000 quando sarà pieno al 100% e mi auguro più presto possibile, e ti mangia perché sbagli. Adesso lui poverino è preso di mira perché ha fatto un errore contro la Juventus e questo è inevitabile, è da dire, però non si merita neanche ogni tocco sbagliato, un fischio, il mormorio della gente, perché è un giocatore che vive di pressioni, non è Hakimi, l'abbiamo detto tante volte, però è un giocatore che deve migliorare sicuramente, ma c'ha bisogno di tempo. Ricordiamo, non è più giovanissimo perché è un classe 96, non è neanche così vecchio perché ha 2 anni più di noi, però ha giocato sempre in Olanda nella sua comfort zone, arriva qua in un campionato molto più difficile, non era Hakimi perché Hakimi giocava al Borussia Dortmund, è vero che anche lui ha avuto bisogno di mesi e di adattamento, però non è questo giocatore tecnicamente, ma io voglio riporre lo stesso la fiducia in Dumfries, io vedo il ragazzo che ci tiene tanto e sono contento di questo, perché se ci tieni da tifoso sono contento. Deve migliorare sicuramente, però non voglio crocifiggerlo assolutamente, so che nemmeno te lo farai perché so come ragioni. Ci sono giocatori migliori, certo, magari più pronti, però è un rischio che secondo me va preso, quello di Dumfries, da correre. Nel caso hai comunque Darmian che, cioè, diciamo che oltre a essere l'idolo di questo podcast, è un giocatore che da quando è arrivato all'Inter, anche lui sommerso da tante critiche, non ha mai sbagliato una partita, questo è indubbio, no?
Stavo arrivando proprio a questo, nel senso, come hai giustamente detto tu, sono due giocatori diversi, Hakimi e Dumfries, sicuramente soprattutto dal lato tecnico, perché obiettivamente dal lato atletico non siamo così distanti. Hakimi era più freccia, certo, però...
Però questo è 1,90 e pesa 90 kg, insomma,
è grosso,
è anche
corre,
veloce.
E corre. Certo che la tecnica è tutta un'altra cosa. È chiaro, Hakimi ci ha messo magari un mese, lui può mettercene 3, nessuno dice niente. Però già vedi, fai una giocata giusta, lo stadio se ne accorge, i tuoi compagni di squadra vengono da te, ti fanno vedere che hai fatto una cosa buona, che hai fatto una cosa giusta. Inizia a prendere anche un po' più di confidenza, e in tutto questo c'è appunto Matteo Darmian in panchina, che non è in panchina perché è il Joldi, perché lui può giocare terzo di difesa a destra o a sinistra, può giocare esterno a destra o a sinistra, quindi è un giocatore che in caso di bisogno va a sostituirlo, perché è indubbio che sia così. Cosa che sinceramente dall'altra parte, io in questo momento Perisic all'interno dell'11 titolare dell'Inter lo vedo abbastanza insostituibile, più di tanti altri giocatori che invece mi sarei aspettato più insostituibili. Cioè paradossalmente io, nonostante Nicola Barella stia facendo una stagione impressionante, nel momento in cui Nicola Barella una partita deve riposare e mi gioca l'Arturo Vidal che sta giocando adesso, io sono abbastanza tranquillo, non sono gli stessi giocatori, però sono abbastanza tranquillo. È chiaro che a inizio anno ne avevamo parlato, tu mi avevi detto, e c'eri arrivato prima, che Di Marco avrebbe fatto probabilmente il vice bastoni. Di Marco potrà fare e dovrà fare probabilmente anche il vice Perisic in certe situazioni, ma saranno davvero poche. Perché quello che ti dà Perisic, sia a livello tecnico, palla al piede, sia a livello proprio di intelligenza calcistica, perché la giocata, il vero,
ma anche fisico, Simo, cioè sì, è un pentatleta Perisic, cioè
parlando proprio di quello che è successo durante la partita, e dopo chiudiamo anche perché c'è poco altro da dire. Io ti aggiungo una cosa giusto perché voglio aggiungertela, e è proprio una questione di intelligenza quella, perché 9 giocatori su 10 non te la fanno quella cosa lì. Perché non gli viene? Anche perché Perisic arriva su quel pallone che è fuori equilibrio, perché è pressato. Quindi la cosa più intelligente da fare in quel momento è andare in possesso, rischiando di perderla. E lui riesce a far sì, praticamente va ad ingannare il difensore che evidentemente si aspettava lo stop di Perisic. Correa dopo da lì si costruisce un gran gol e niente da dire. però il gol parte da lì, come il primo gol in realtà, prima di partire da Dumfries, che comunque fa un assist secondo me, cioè più che decisivo, perché quella palla lì aveva quello spazio per passare, altrimenti dovevi metterla in area piccola. E quindi io non so, veramente l'ha fatto, gliel'ha messa sui piedi, veramente sui piedi, però l'azione è partita prima. L'azione precedente, tra l'altro, Dumfries si era mangiato il gol davanti al portiere 30 secondi prima. L'Udinese spazza, noi riprendiamo palla, mi pare che gliel'abbia data Barella, se non erro, gliel'ha data Barella a Dumfries e Dumfries è andato, hai capito? E un'ultima cosa, giusto perché è giusto dar carne a giocatori che non fanno bene, io non ho visto male ultimamente Çalhanoğlu, soprattutto a Udine, è un giocatore che secondo me può andare a ondate, spero di no, però è un altro giocatore tipo Correa che magari si fa 60 minuti in cui non ti dà niente, poi visto che ha anche delle doti balistiche apprezzabili, viene fuori gli ultimi 20, ti risolve le partite anche lui, è un valore aggiunto assolutamente. Magari non sarà come si pensava, perché è indubbio che sia così, non è l'Eriksen che avevamo l'anno scorso, è un altro tipo di giocatore, ma magari anche determinate partite metterlo a mezz'ora dalla fine potrebbe essere la mossa azzeccata. Poi io chiuderei qui perché penso ci sia poco da dire, cioè.
Aggiungo su questi tuoi due ultimi commenti, io non l'avevo detto in tempi non sospetti che Di Marco era a tutti gli effetti secondo me ottimo, e l'ha detto anche in varie interviste, leggendo anche qua, anche guardando i video con cronache di spogliatoio, lo dico senza problemi, non c'è alcun astio verso altri, e soprattutto è giusto citare le fonti. Lui ha detto che con Juric praticamente lui è iniziato nelle giovanili da mezzala, lui giocava esterno alto, comunque quinto di centrocampo, terzino, eccetera eccetera. Nella prima tournée che è stato convocato in prima squadra, Mancini l'ha messo mezzala e lui non sapeva dove andare. Mentre quando ha giocato con Juric a Verona, da terzo, ha detto che lui lì si è ritrovato e ha detto che non era per niente male giocare lì, perché hai molto più spazio rispetto che sulla fascia, hai molto più campo aperto. Ecco, secondo me lui è un ottimo terzo di difesa. E io sono convinto di una cosa, però te la dirò in privato, magari a fine puntata, una cosa veloce, una chiacchiera veloce. Voglio lasciare sulle spine i nostri ascoltatori. Per quanto riguarda Çalhanoğlu, dopo si chiude la parentesi Inter, sono d'accordo con te, Simo, ha fatto una gran partita, ma anche contro l'Empoli ha giocato bene, e ha giocato bene, per me ha giocato bene, contro la Juve, ha giocato molto bene. E per me sta facendo delle buonissime uscite, ha fatto 65 minuti ottimi secondo me contro l'Udinese, controllo, l'Inter deve, il gruppo squadra soprattutto e Simone Inzaghi, cercare di trovare la continuità di questi giocatori che lo sapevamo prima di acquistarli, che Correa e Çalhanoğlu avevano questo problema, ovvero la discontinuità, questo è il loro problema. Detto questo, l'Inter si è trovato una bella quadra e oggi lo vedremo appunto in Champions, saremo felici di vedere comunque una squadra che gioca sia a calcio ma che si sa anche difendere, senza per forza ripartire in contropiede partendo con gli esterni, perché l'Inter secondo me quest'anno gioca molto più a centro del campo. Simo, direi di andare a parlare della Juve, così facciamo una cosa veloce e dopo la parte polemica arriverà alla fine. Mi scuseranno gli amici rossoneri, però purtroppo la parte polemica riguarda loro. Parlando di Juventus, Simo, direi di farsi la classica domanda: cosa succede quando si affrontano squadre, cioè quando la Juve affronta il campionato? Perché in Champions è vero che non ha questo grande girone, però ha battuto 1-0 pur soffrendo una squadra che l'anno scorso ha alzato la Coppa dei Campioni come il Chelsea. Sinceramente, Simo, tu, cioè, 2-1 con la Juventus che segna il gol all'80esimo e un'ennesima prova di bruttezza calcistica, cioè anche contro l'Inter è mancato quel qualcosa. Però sabato ha giocato veramente male la Juventus, a parte gli ultimi 10 minuti dal gol in poi è stato giocato bene, ma 80 minuti è stato veramente imbarazzante. Dopo, noi non abbiamo parlato giustamente del turno infrasettimanale, però la Juventus ha perso 2-1 facendosi, usiamo questo termine, uccellare al 96esimo, perché ha continuato ad attaccare dopo ha perso l'equilibrio e ha preso gol al 97esimo. È vero che un punto zero cambia poco, però in una situazione come nella situazione della Juventus un punto ad oggi può cambiare. È una Juventus che continua a esprimere un calcio orrendo, in Champions meno, però vabbè, ed è una Juventus che ha gli stessi punti di Verona, Bologna, Empoli ed è a più uno su Torino e Sassuolo. Guardando queste, io sono sicuro che la Juventus salirà, però la prossima c'è la Fiorentina, ma è a meno 16 dalla vetta e a meno 9 dall'Inter, che aveva bloccato, ma si ritrova in due partite con l'Inter che gli recupera 6 punti, mi pare. No, sì, 6 punti, perché l'Inter ha vinto sia Empoli che con l'Udinese. Quindi questa Juventus uscirà dal baratro questa giornata vincendo contro la Fiorentina, oppure dovrà aspettare la sosta e ripartire con calma, secondo te?
Guarda, ti dico una cosa prima di risponderti a questa domanda, che secondo me anche la vittoria con il Chelsea, a parte che stanno giocando, sembra che stiano giocando due squadre diverse, cioè in Champions League gioca una squadra che gioca comunque in una società che gioca da anni la Champions League e che comunque alle fasi finali negli ultimi anni è arrivata praticamente sempre, qualche volta anche fino in fondo e perdendo, volevo sottolineare questa cosa, e quindi comunque magari sai anche la mentalità, l'esperienza che hanno certi giocatori può fare la differenza. Hanno vinto col Chelsea 1-0, sì, hanno sofferto tantissimo e hanno beccato un periodo in cui il Chelsea non stava barra sta facendo proprio benissimo, perché anche in campionato, al di là della situazione di classifica, è quella che convince meno delle squadre lì davanti rispetto a un Liverpool che sinceramente penso che vincerà a mani basse il campionato quest'anno, perché non vedo una squadra che possa stargli dietro a livello mentale e tantomeno a livello di gol fatti, perché è una squadra veramente fortissima e occhio che non c'è soltanto il campionato per il Liverpool. E per quanto riguarda Juve Fiorentina, mi pare sia Juve Fiorentina, non so se sia Fiorentina Juve, no, la Juve ha giocato fuori col Verona, quindi è Juve
Fiorentina. La Juve giocherà allo Stadium con
la Juve Fiorentina. Ha la fortuna di giocare in casa, ma ha la sfortuna di beccare la bestia nera per eccellenza, perché la Fiorentina è la bestia nera e soprattutto a Firenze aspettano una partita all'anno. Sempre.
Sì, e diciamo che è una delle squadre più in forma del campionato, cosa che la Juve assolutamente non è, cioè è palese che non lo sia, la forma è quella, mentre la Fiorentina, complice un Vlahovic reduce da una tripletta, complice i risultati, la Fiorentina, vuoi o non vuoi, ha perso 1-0 con la Lazio. È vero che con le big sta faticando e non poco, perché se guardi i risultati, con la Lazio ha perso, con l'Inter ha perso, dopo me ne sfuggono sicuramente altre, però diciamo che sta facendo un po' di fatica. Con la Roma nella prima di campionato ha perso 3-1. È la Fiorentina questo che vince con le altre, però manca, mi sembra la Roma di Fonseca l'anno scorso, cioè mi sembra la Roma che vinceva contro le piccole però arrivava contro le grandi, a parte alla fine che dopo ha mollato completamente. Mi sembra la classica squadra che fa bene con le piccole, però con le grandi fa una fatica incredibile. Cioè,
sì, parliamo anche però di una squadra che
cioè l'unica big che ha battuto, scusa Cimo, è stata l'Atalanta 2-1, dove l'Atalanta ha giocato una partita non da Atalanta, meritando forse lo stesso risultato. Contro i rigori in tutta la partita, con la doppietta di Vlahovic su rigore e gol di Duvan Zapata. Ecco, questa è l'unica partita che è riuscita a vincere con una big, la Fiorentina, e non ha giocato contro poche big. Mi mancano la Juventus, appunto, Dopo la sosta ci sarà il Milan e mancherà solo il Napoli alla fine. Quindi.
Comunque c'è da dire una cosa, che la Fiorentina negli ultimi anni è stata in posizioni di classifiche ben diverse da dove si trova adesso e dalla stagione che può fare adesso. Grande merito dell'allenatore che hanno in panchina. Quindi è una squadra che pecca sicuramente di esperienza, perché non ha giocatori con un'esperienza fuori dai modi a livello, forse proprio per il fatto di essere vincenti, perché forse ti serve anche quello. Però la Fiorentina è una squadra che, se si gioca bene le sue carte, almeno in Conference League ci può andare, secondo me. Questo è il mio punto di vista. Io vedo squadre che possono benissimo stare fuori, e un esempio dal mio punto di vista, cosa che non succede perché cambia, però l'Atalanta è una squadra che quest'anno rischia seriamente di far molto male, di far molto molto male, di arrivare fuori dalle competizioni europee dal mio punto di vista. Un'altra squadra in questa situazione qui è la Lazio, però io nella Lazio vedo un qualcosa di diverso, vedo un allenatore che comunque determinati obiettivi europei li ha sempre centrati. Dall'altra parte vedo un Gasperini che secondo me inizia a essere odiato veramente da tutti. È una squadra che deve assolutamente, è una società che deve rendersi conto che deve cambiare allenatore e far ripartire un ciclo, portare avanti l'idea di gioco senza ombra di dubbio o stravolgerla, dipende da cosa andranno a scegliere. Però Gasperini devono fargli abbandonare la nave, questo è il mio punto di vista. Detto questo, la Juve alla Juve aspetterà una partita veramente veramente complicata. Devono giocare, forse devono fare partite facsimile alla Champions League, devono giocare magari come hanno giocato col Chelsea, nella speranza di chiudersi tanto bene, di fare un gol, che quel gol basti, perché in questo momento la Juve non può dominare, mantenere neanche il possesso palla e mantenere la partita sotto controllo 90 minuti, perché non è riuscita a farlo con l'Hellas Verona.
Ma non ha neanche i calciatori per farlo, Simo. Cioè, a centrocampo come può fare, a parte che non è nelle corde di Allegri, ma la Juve come può far possesso palla con un centrocampo che non ha nulla a che vedere con il possesso palla? Cioè, vado incontro a certe cose, ma mi si descrive Arthur come il miglior centrocampista del mondo, quando per me è un giocatore, oltre al fatto che è uno come Sensi che si rompe ogni due secondi, è veramente, cioè, non ha niente di eccezionale se non un buonissimo controllo palla. Ma la Juve non può verticalizzare perché non ha questi grandi giocatori. Vabbè, e allora, cioè, ti tiri te, non è che smetti di giocare a calcio, magari non vengono fuori le sue qualità, ma la Juve quando è che gioca col trequartista? Mai. Cioè, gioca con questo 4-4-2 un po' atipico, con Rabiot che appunto fa l'esterno. Non riesco a capire sinceramente come ragiona la Juventus a livello, cioè come ragiona Allegri più che altro. Ripeto, questo 4-4-2 convince sempre meno. La cosa che mi convince sempre meno, e ieri l'ho vista, a parte che vabbè, lo Zenit probabilmente arriverebbe sotto la Salernitana nel nostro campionato, ma detto questo, la cosa che mi convince sempre meno è il motivo per cui Chiesa non gioca in campionato, cioè non parte mai titolare, e abbiamo visto che la differenza la fa lui. Però se Allegri continua così, a me da tifoso interista fa molto piacere, cioè più distanti stanno loro dalla vetta, più tranquillo sono io.
Contenti, comunque sì, siamo noi, certo,
esatto. Comunque Simo, arriviamo al dunque, perché qua bisogna aprire la polemica, e qua siamo arrivati a un punto che ti faccio una domanda secca, dopo parliamo. Allora, noi abbiamo secondo me, anche riascoltando, comunque ricordando gli episodi che abbiamo fatto in passato, secondo me io e te siamo sempre stati, comunque anche per esperienza extra podcast, siamo sempre stati abbastanza a favore del VAR. Nel senso, io sempre sono un fautore di uno di quelli che dice: oh, il VAR è giusto. Ok, il VAR è giusto, quando puoi effettivamente valutare una cosa obiettiva, ovvero goal line technology, che vabbè non è con il VAR, però tipo c'era un periodo che in Spagna ad esempio non c'era la goal line e usavano il VAR, comunque anche lì è oggettivo, nel senso vedi la palla dentro e boh, e il fuorigioco. Detto questo, Simo, usato così, in cose che sono più soggettive che altro, ha senso questo strumento? Perché mi è stato detto che era rigore quello su, di Dumfries su Alexandro, e che l'arbitro doveva andare al VAR. E io qua posso darti ragione, cioè nel senso posso dar ragione a queste persone. Perché? Perché a tutti gli effetti o è fallo, l'arbitro viene richiamato. Ma se da protocollo non deve essere richiamato, non deve essere richiamato. Però, allora usi lo stesso metro che hai usato. Cioè, non è che ti inventi una cosa, una scusa. Perché quello là, di Kier su Pellegrini, perdonami, è rigore. Cioè, già il fatto che quello dell'Inter era, era col piede sulla linea e questo era completamente in aria, ok. Però allora lo devi fischiare. Cioè, se hai rigore quello, vai anche lì al VAR. Ha senso usare il VAR in questo modo? Cioè, non sanno nemmeno loro come usarlo. Poi, non andiamo... Sì, andiamo invece. Oggi faccio all-in. Il rigore che danno a Ibrahimovic. Cioè, secondo voi, parlo agli ascoltatori, ma perché è stato richiamato Maresca al VAR? Perché aveva fatto una cosa giusta? Di solito, quando vieni richiamato al VAR, hai fatto una cazzata. Al 100% è un fischio che hai sbagliato. Se vieni richiamato al VAR, forse è perché hai sbagliato il fischio, giusto? E lui conferma quello che effettivamente gli hanno detto, guarda che è sbagliato. Perché non è rigore quello su Ibrahimovic, ma non scherziamo. Dopo che la Roma meritasse la sconfitta, è indubbio. È indubbio. Perché la Roma ha giocato peggio del Milan. Questo è indubbio. Il Milan ha iniziato a calare quando è arrivato appunto all'espulsione di Theo Hernandez, che salterà il derby, però è iniziato a calare notevolmente quando è stato in 10. Però prima, secondo me, ha fatto un'ottima partita. Però questa partita viene condizionata perché sull'1-0, gol di Ibrahimovic, bellissimo, bellissimo, paperina di Rui Patricio sul posizionamento della barriera e soprattutto sul suo posizionamento, perché si mette dietro l'ultimo uomo della barriera e non vede partire subito la palla, però lì fa un bel gol Ibra, niente da dire. Però viene condizionata da un rigore inesistente e dopo al 95esimo non mi vai a fischiare quel rigore lì. E allora dove siamo arrivati con sto VAR? Cioè, ha senso utilizzarlo così? Oppure mettiamo una regola che vieni chiamato sempre a vedere il VAR quando c'è un contatto dubbio, e là o confermi o ribalti il risultato utilizzando una frase da programma televisivo. Cioè, io, Simo, dimmi la tua, io non riesco a star tranquillo quando una cosa che doveva essere sicura e para oggettiva, non del tutto, ma oggettiva, diventa praticamente soggettiva, fuorché le regole del fuorigioco e del dell'appunto del gol non gol, che lì è la cosa più oggettiva di tutti perché c'è un orologio che ti segna. Cioè, io non riesco a star tranquillo con uno strumento che viene utilizzato male e soprattutto inconsapevolmente dallo stesso arbitro. Ma cos'è? Dov'è? Dov'è il senso del VAR se viene utilizzato così? Questo chiedo io.
Allora, io partirei prima dalle parole di Mancini a fine partita, che non so se hai sentito.
Io sono sono molto d'accordo.
Tutto quello che ha detto, perché lui ha iniziato a dire che noi difensori non sappiamo più cosa dobbiamo fare, ogni azione è un contatto, dubbio, VAR, si va a vedere, ogni cosa che facciamo noi in area non possiamo più fare niente, abbiamo iniziato a mettere le mani dietro la schiena, adesso mettiamo il piede vicino al pallone, rigore automatico, che cazzo dobbiamo fare?
Io sono d'accordo anche sul fallo di mano, perché ragazzi, non si sa più cosa... Un difensore cosa deve fare? Cioè, anche quando salta... Io faccio un esempio. Il rigore che è stato dato alla Lazio contro l'Inter di Bastoni. Ma adesso, ragazzi, cosa deve fare per saltare? Cioè, cosa deve saltare? Io ripeto le parole di un grande allenatore che è Vujadin Boskov, è difensore, calciatore non è pinguino. Cioè, cosa deve fare? Cioè, per coordinarti, per saltare, cosa devi fare? Cioè, veramente è troppo tutelato l'attaccante. Ma si è visto ieri anche con il rigore inesistente pure quello di Chiesa contro lo Zenit. Cioè, cosa deve fare il difensore? Mette la palla, come ha detto Mancini, metto la palla vicino al pallone, st'altro sviene, rigore, e non vai neanche a vederlo al VAR. Ma allora cosa serve? Scusa se ti ho interrotto, ma sono veramente incazzato da 2 giorni per sta cosa. Non è possibile che non si sappia usare, che non ci sia un protocollo chiaro. E dopo il designatore degli arbitri, Rocchi, mi viene a dire che va bene la giornata. Ma non è vero, ma non ridiamo, ma veramente, ma andate a parlare ai microfoni. Giustificate le scelte che avete fatto. Perché vivere nel silenzio non funziona, non funziona. Alimenti solo la polemica. Fate sentire le vostre voci, fate sentire la sala VAR. Andate a parlare ai microfoni dopo. Se no, il silenzio peggiora la situazione, il dubbio peggiora la verità, no.
Dopo questa perla, in chiusura, io ti... Cioè, Mancini dopo ha chiuso dicendo, dopo tutto questo, vai a fischiare un rigore che non esiste, non vai al VAR e ti ha richiamato, perché ti ha richiamato al VAR, e dopo non fischi il rigore su Pellegrini. E quindi ti fa capire, allora, dopo c'è la parte di tifosi non milanisti che può pensare che ci sia del marcio sotto. Poi ci sono quelli che guardano le partite in modo pseudo neutrale, che dicono, ma questo che cazzo, cioè quando se lo becca la mia squadra, questo qua fa di quelle puttanate che non finiscono mai. E obiettivamente è così, ma il problema alla radice è il... C'è un regolamento, c'è stato un regolamento. Io sono dell'idea che secondo me gli arbitri non sappiano nemmeno tutte le regole, perché è impossibile. Allora, puoi sbagliare una volta e va bene, però non è possibile che ogni partita ci sia una cosa del genere. Non è possibile che il designatore a fine giornata dica che sia andato tutto bene, perché non è andato bene un cazzo di niente, e c'è poco da dire a riguardo, perché dopo se ne vengono anche fuori, ci mettono la faccia e gli arbitri mi hanno lasciato in pace, perché sono esseri umani e sbagliano. Mancini ha detto, ci mancherebbe altro, l'arbitro è un essere umano, come sbaglia lui sbaglio io, sbagliano tutti. Però visto che tu hai l'ausilio e l'aiuto di uno strumento che ti chiama se fai stronzate, tu vieni richiamato, vai a vederlo, e quello non lo fischi mai, non lo fischi mai più quel rigore là, mai, 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 ma neanche per sbaglio, perché Ibra vede che sta arrivando, si mette lì, sente il tocco. Tra l'altro il tocco è ovvio che ci sia, perché dopo il difensore della Roma tocca il pallone, perché dopo il pallone viene toccato e viene spostato. E allora, se quello è il rigore, ragazzi miei, facciamo così, ne diamo 5 a partita, perché non ne veniamo fuori prima di tutto.
Ma è poi... come, scusa Simo, è come il rigore che non è stato giustamente dato all'Empoli contro l'Inter. Cioè, tocco il giocatore, tocco l'attaccante, non mi ricordo se era Cutrone o Bairami, penso Cutrone. Cutrone si butta 20 secondi, scusami, 3 secondi dopo, esagerato 20, ma era per far capire. Guarda l'arbitro e mentre cade protesta. Adesso dimmi se è rigore quella roba là, cioè... Ripeto, come ha detto Mancini, il calcio è uno sport di contatto. Cosa devo fare... Perché affinché io non falci l'uomo, non dico che bisogna falciare, allora è solo la falciata e rigore, perché anche uno sgambetto, anche un tocco, ma certe dinamiche sono esagerate.
Ma anche una spinta e rigore, cioè ci sono tante situazioni in cui una spinta che sbilancia il giocatore, ed è una spinta chiaramente forte, causa calcio di rigore. Però adesso non è possibile che se l'attaccante sviene sia costantemente rigore. Ma ti dico che il problema alla radice innanzitutto è l'utilizzo del VAR, che in Serie A è sbagliato. È sbagliato perché in tutti gli altri campionati il VAR viene usato un quinto di quello che viene usato in Italia. In Italia ci sono almeno 3 episodi di media A partita in cui è usato il VAR. In Premier il VAR viene usato soltanto per i cartellini rossi, perché lì generalmente per i falli a piede a martello i cartellini rossi una volta non li davano neanche. Adesso li danno con l'ausilio del VAR, perché in diretta tante volte non li danno neanche, ok? Per i rigori, io ho visto tanti rigori fischiati a presa diretta e gran pochi rigori fischiati con il VAR. Ho visto soltanto l'utilizzo del fuorigioco, ma perché è una misura che è utile per quello, è utile come la Gone Live Technology, è utile per capire se il pallone è entrato, punto. Ma il VAR andrebbe usato solo per quello. Perché io a questo punto, in questa situazione qua in cui non c'è chiarezza, il VAR per i calci di rigore lo tolgo. Punto. Lo tolgo, perché è inutile. Perché se un arbitro sbaglia, viene chiamato al VAR e non va perché è convinto di aver fatto giusto, la settimana dopo invece c'è il contrario. La settimana dopo c'è uno che fischia un rigore che c'è, va al VAR perché magari lo chiamano al VAR, lo riguarda e dice no, per me non c'è. Non può essere ogni settimana così. Quindi il primo problema, e dopo ti lascio parlare, però questa cosa qua te la finisco perché sennò me la dimentico probabilmente. Il primo problema è l'utilizzo del VAR che è sbagliato. Il secondo, come ti dicevo prima, è che secondo me gli arbitri non sanno applicare il regolamento. Non lo sanno prima di tutto. O se lo sanno, in partita vanno in pappa. Perché se il regolamento ti dice che tu il fallo da rigore che c'era, come hai detto te prima, di Dumfries su Alexandro, perché c'era, l'arbitro, e si è visto, ha detto di aver visto il contatto, che per lui non c'era niente. Se il regolamento ti dice che tu hai valutato il contatto in diretta e per te non è calcio di rigore, tu al VAR non ci devi andare, ok? C'è l'episodio opposto, e dalla giornata dopo si sono viste delle cose del genere, perché obiettivamente avrebbe benissimo, cioè sarebbe benissimo potuto succedere in un'altra partita. Ci sono stati contatti dubbi la giornata successiva e sono stati fischiati meno rigori. Tendono anche soprattutto a lasciare giocare certe volte, soprattutto dopo questi episodi qui, ok? Però dallo stesso lato c'è l'episodio opposto, che è questo qui, che è l'arbitro che prende uno svarione che, ragazzi, continuiamo a dire, sono arbitri, sbagliano i difensori, sbagliano i centrocampisti, sbagliano i portieri, sbagliano gli attaccanti, sbagliano i mister, sbagliano anche gli arbitri, però gli arbitri hanno un vantaggio, hanno un aiuto. Allora, devo imparare a mettersi, a farsi un bel bagno di umiltà, perché secondo me è anche una questione di bagno di umiltà, sai? Io sono di questa idea qua, sono tutti dei mezzi fenomeni, ok? Siccome sanno che sono a rischio cappella, allora devono far vedere che sono i più bravi, e fondamentalmente per loro non sbagliano mai. Dopo a fine partita poi vanno a parlare in trasmissione dopo una settimana, sì, effettivamente questo è un errore, ho fatto un errore. Sì, ho fatto un errore, magari una squadra ha perso due punti così. Perché la Roma ha perso un punto, la Juve... No, il Milan ne avrebbe due in meno, hai capito? E indipendentemente dal fatto che il Milan questa partita qua meritava assolutamente di vincerla, niente da dire, ma niente di niente, non c'è niente da dire. C'è una partita in cui la Roma non è praticamente scesa in campo, se non l'ultima mezz'ora, e anche lì, cioè se fanno un gol al 92esimo... Cioè, doveva andargli di culo. Infatti c'era un episodio per pareggiarla, che era questo ipotetico rigore al 95esimo, ipotetico, questo rigore che andava fischiato, che purtroppo abbiamo visto cosa sta succedendo. Io adesso sinceramente, due sono le cose: o si applica il regolamento alla lettera e tutti gli arbitri sono sulla stessa lunghezza d'onda, oppure il VAR va mantenuto soltanto per i fuorigioco e per le situazioni evidenti. Situazioni evidenti, è questo il problema, sono le situazioni evidenti, errori grossolani. Un errore evidente, cioè vuol dire che l'arbitro non ha visto il contatto, che non l'ha visto. Comunque, un'altra cosa che a me fa un po' specie, cioè io non capisco perché se la sala VAR ti chiama, tu puoi dirgli di no. Cioè, come funziona? No, non esiste, cioè se la sala VAR ti chiama, tu ci devi... Cioè, devi mettere una regola, che se la sala VAR ti chiama, tu ci devi andare.
No, ma se la sala VAR ti dice di andare al monitor, tu vai al monitor. Cioè, non sei sicuro di questo? Non lo so, nemmeno io, devo essere sincero.
Così. Credimi, purtroppo non è così. Ti dico, però, guarda che siccome... forse magari trovi quello in sala VAR che ti dice guarda che secondo me è il caso di andare a vedere, e tu rispondi no, ho visto io, e finisce lì. Questa è la prima cappella, hai capito? Perché se la sala VAR ti chiama, dopo magari mi sto sbagliando io e si va sempre al VAR, sinceramente non lo so, però io ho un dubbio che non sia così. Non so se sei andato a vedere il rigore di Pellegrini.
No.
Non mi pare.
No.
E il dubbio che il VAR l'abbiano chiamato.
Non lo so, perché lì in realtà...
No, al VAR devono fare quello, al VAR devono fare quello, non c'è nient'altro da dire.
Lo so. Dai. Comunque, Simo, io ti dico, aggiungo poco alle tue parole, però dico, allora, io vengo dal mondo del basket e l'instant replay c'è da almeno in Europa, ti dico, è stato, in Italia c'era già, è stato deciso uno scudetto nel 2006, Fortitudo Bologna, Olimpia Milano, dove ha vinto la Fortitudo Bologna, no? Con un canestro da centrocampo all'ultimo secondo, e sono andati a vedere se effettivamente era appunto una cosa di cronometro oppure no. Cioè, nel senso, tiro è arrivato in tempo oppure no. Detto questo, io sono d'accordo con te, Simo. Cioè, nel basket, quando è che vai all'instant replay? L'abbiamo visto. Fallo antisportivo, quindi nel calcio potresti mettere l'espulsione. Ok.
Sì, o comunque un contrasto che non hai visto come da espulsione, è lo stesso ragionamento.
Ok. Però nel basket tu al VAR ci vai solo gli ultimi 2 minuti. E questo secondo me è un errore nel calcio, è giusto metterlo, perché ci sono meno episodi secondo me rispetto nel basket, che è molto più bam bam bam, ogni 24 secondi hai un'azione diversa, a prescindere anche da un rimbalzo offensivo. E quindi il VAR dovresti usarlo sempre, e questo è un gran vantaggio del calcio. Però a questo punto, usato così, ti vengo incontro e ti dico: usiamolo solo per appunto l'espulsione, il fuorigioco, perché l'espulsione alla fine sì, è la cosa meno oggettiva, però ci sta utilizzarlo per quello. E dopo, il fallo di mano e il rigore, tanto è una cosa talmente soggettiva dell'arbitro. O è un grave errore, allora ci sta, allora quello sì, ma se l'arbitro non vede che il braccio è leggermente più spostato e allora non dà rigore, a sto punto è talmente soggettivo che l'arbitro va bene, cioè lasciamolo così. Il rigore, se l'arbitro non lo vede, perché come in Dumfries contro Alexandro succede che è sulla linea dell'area di rigore e l'arbitro non vede subito il contatto e dice che Alexandro ha accentuato e quindi niente, basta, non è rigore, stop, non ha senso andare al VAR a questo punto. Mentre invece si cerca
anche
sempre...
Anche perché il regolamento ti dice questo, cazzo, questo è il problema. Per evitare l'abuso dell'utilizzo del VAR, quando l'arbitro nota il contatto e non è un contatto falloso, a meno di errore grossolano, sottolineiamo, perché se l'arbitro dice però non è niente, poi l'altro si è spaccato una tiba in contrasto, nessuno dice che lì non si debba andare al VAR. Ma quando l'arbitro vede il contatto e ha fatto dei gesti in inter-Juve in cui ha fatto capire che non c'era niente per lui, non puoi andare al VAR, punto. Se no, a questo punto, sai qual è la soluzione? Togliamo i fischietti agli arbitri, gli diamo un auricolare, anzi, il fischietto glielo lasciamo, gli diamo un auricolare, arbitra direttamente il VAR, ok? E dice all'arbitro cosa deve fischiare, perché così siamo a posto. L'arbitro non prende una decisione di sua spontanea volontà. Facciamo arbitrare una macchina, a sto punto facciamo così, cioè, così è inutile, così ci sono squadre che vengono penalizzate e squadre che vengono avvantaggiate, indubbiamente, perché alla fine dell'anno fai la classifica, come c'è la classifica, c'è anche la classifica delle squadre che hanno perso punti per queste stronzate qua, perché ogni anno veniva fatta ancora prima che ci fosse il VAR, ok? E paradossalmente, prima che ci fosse il VAR, era meglio, te lo giuro, prima del VAR... le partite andavano, c'erano meno polemiche. Non è possibile che l'utilizzo di una macchina che deve agevolare l'arbitro crei ancora più polemiche dentro una partita di calcio. Non è.
Ed è assurdo che è uno degli unici sport dove accade. Perché.
Ed è assurdo che accade così solo in Italia, Gigi. Perché io ho visto cosa. Quando sbagliano all'estero. Sai che io guardo parecchia Premier, in Premier League la
protesta... Io guardo parecchia Liga, ed essendo okay. Un campionato molto simile alla Serie A, e molto cioè siamo molto simili agli spagnoli, ti dico, Simo, che sì, forse perché c'è Florentino Perez allora le cose cambiano, però ti assicuro che viene usato meglio, non così tanto meglio,
però meglio.
Io sono sul modello Premier. A questo punto vado quando devo andare. Cioè...
Ma guarda che sbagliano anche lì, possono sbagliare anche lì, gli arbitri sbagliano anche lì. Generalmente però alla fine dell'utilizzo del VAR non c'è mai mezza protesta. A fine partita non viene detto niente. E se ci sono proteste in campo durano 2 minuti.
Allora, ma basta pensare, basta pensare che in Italia, in certi paesi, un arbitro della stessa città non può arbitrare. In Inghilterra, se c'è Manchester United contro Liverpool e arbitra un arbitro di Manchester, non si dice niente. Questo ti fa capire dove viviamo, capito? E già questo è un grosso problema, secondo me. dell'Italia e di altri paesi, idem la Spagna, succede anche questo, ma penso forse uno dei pochi paesi che in Inghilterra che succede questa cosa qua, e io sono a favorissimo, cioè se io sono per esempio Orsato di Schio e c'è il Venezia, perché non posso arbitrare, scusami, non ha senso, cioè non ha senso, eppure viviamo in questo mondo qua, Simo. Comunque purtroppo è successo questo in Serie A in questo weekend, speriamo succeda meno frequentemente, anche perché sinceramente lo spettatore, il tifoso merita, io ripeto, per me merita una spiegazione a viso aperto, cioè a quattro, cioè tu devi andare lì e dire ho fatto questa decisione, ho sbagliato, sono un arbitro, sbaglio. Io non ti dirò mai niente, cioè ti dirò, all'inizio ti dirò sei un bastardo, dopo, mi hai detto che hai sbagliato, io con le tue scuse ci faccio poco da tifoso, come da calciatore uno ci fa poco, però uno può dire vabbè, ho sbagliato, e invece così no, invece così dici, rimane il velo del dubbio, ma non solo per i tifosi, ma anche e soprattutto per i giocatori, gli allenatori, cioè... Loro sono quelli là che devono essere avvantaggiati su questo. A me, che lo venga a dire in TV a un tifoso, relativamente il tifoso ci può far poco, ma il calciatore che ci guadagna, l'allenatore che ci guadagna, insomma, diciamo che dai, è giusto che venga detto. Comunque Simo, il tempo stringe, quindi io ti direi che si può chiudere, è stata una puntata, l'avevamo detto, diversa dal solito perché abbiamo parlato leggermente di calcio giocato, però abbiamo ribadito comunque, e mi sembra giusto dirlo a fine puntata, che il Milan meritava quella partita, e l'abbiamo detto più volte, come è giusto che sia, insomma, è giusto essere anche imparziali, però è stato condizionato l'evento. Detto questo, la prossima giornata di Serie A diciamo che è abbastanza interessante, perché innanzitutto, anche se è l'ultima partita della giornata, va citata per prima, c'è il derby di Milano, che segnerà molto, secondo me, in questo campionato, perché se dovesse vincere l'Inter, l'Inter è ancora viva. Se dovesse perdere e se dovesse vincere il Milan scapperebbe. Siamo alla 11ª giornata di campionato, però... si decide tanto. Empoli-Genoa, la prima partita si giocherà venerdì, e poi cronologicamente Spezia-Torino, Juventus-Fiorentina, Cagliari-Atalanta, Venezia-Roma, Sampdoria-Bologna, Udinese-Sassuolo, Napoli-Verona, altra partita secondo me da tenere d'occhio. Piccola chicca, il Verona da quando c'è Tudor ha segnato 21 gol, secondo solo al Bayern Monaco in Europa con 25. Lazio-Salernitana e, come ho detto prima, Milan-Inter, ci sarà tanto di cui parlare, sperando di parlare più di calcio, direi. Quindi Simo, ti saluto, grazie mille per essere stato qui con me.
Grazie a te come al solito, Gigi. Vi giuriamo che la prossima volta facciamo meno di polemiche, ci siamo fatti un po' trascinare, però secondo me era anche un po' giusto fare questo.
Sì, anche perché ci sono state queste due settimane un po' polemiche, toste, nel senso,
toste. Tante cose dubbie che io mi auguro che vadano a sistemare, perché non è bello vedere questo calcio in generale come tifosi imparziali, sia chiaro, perché capita alla Roma, capita all'Inter, capita alla Juve, può capitare al Milan, può capitare a tutti. Io sono dell'idea che non capiti a tutte le squadre, però può capitare a tutte le squadre. Chiudo con questa piccola polemica.
Che è giusto, nel senso, segue il fil rouge di questa puntata. Come sempre, ragazzi, noi vi salutiamo e vi diciamo viva il calcio sempre. Ciao a tutti quanti, ci vediamo al prossimo episodio.
Alzarsi in piedi tutti, lo faccio anch'io. Che giocatore, mamma mia.